un po' di sigla giusto per rifiatare. E beato lei, professor Di Stefano, che non sa nemmeno cosa sia nella vita il demone del tardi. Bella vita, eh?
Una roba.
Buongiorno, come
buongiorno.
Sta?
Bene, bene.
Benvenuto, bentornato qui al giorno delle locuste. Una puntata oggi millesimata. Ma l'ho sentito con l'orecchio sinistro. È vero che fa anche i corsi di vino?
No, no, no.
Come no, no, no? Ce l'hanno allo spot.
Ma no, ma non sono corsi di vino, assolutamente. Io sono non è proprio.
Di birra?
No.
Di whisky?
No, no. No, 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 è di economia sostenibile, quindi.
E il vino cosa c'entra?
Il vino è sostenibile. Può essere un'economia sostenibile.
Anche una puttanata è sostenibile,
no,
se
no,
detta
no.
Bene.
No, cosa c'entra?
Sarebbe bello se facesse un corso di puttanate un giorno. Senta, ma lei è uno che ci capisce? Cioè, è uno che è in grado di distinguere un greco di tufo da un crodino?
Sì, direi di sì.
Ah, sa abbastanza lunga?
No, 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 però sono in grado di distinguere un greco di tufo
mi
da
parli
un crodino.
Del nebbiolo?
Il nebbiolo? Beh, un vitigno delle colline piemontesi molto interessante. Non mi sono preparato sul nebbiolo, però francamente avevo una scaletta di natura diversa.
Confidenza con lo champagne ne ha?
No. In che senso confidenza? No, non sono in grado di distinguere champagne.
Ma nemmeno la canzone di Peppino Di Capri?
No, quella proprio.
Ma l'ha sentita, la conosce?
No.
Ma come no? Ma champagne no. Per brindare un incontro.
Ah, vabbè.
Con te?
Sì.
E poi?
Non lo so.
No, non la sa, non,
non
la sa.
Lo so.
Almeno una ciucca importante l'ha mai presa?
Forse sì.
Una di quelle con Christine Lagarde
giovane.
Che le teneva la testa nel gabinetto per farla vomitare.
Christine Lagarde dubito.
No. Vabbè. Professore, ci tocca inevitabilmente uno dei
non
temi.
Non possiamo che farne a meno, vero?
Alla fine sono arrivate le poste italiane per il salvataggio di Alitalia. Allora, Alitalia passa alle poste in quanto grosso pacco?
Esatto, mi sembra una sintesi perfetta. Alitalia passa alle poste, o meglio, si affida al soccorso delle poste per tamponare gli ennesimi buchi e di fatto. Siamo sull'orlo del fallimento per l'ennesima volta, ENAC minaccia di tenere a terra gli aerei e allora dal cilindro saltano fuori 75 milioni di euro per una prima ricapitalizzazione di Alitalia. In realtà è evidente che la compagnia finirà nelle mani di Air France, questa mi sembra solo un'operazione per cercare di tamponare gli effetti di una operazione di acquisizione a livelli rasoterra e quindi per evitare che l'operazione condotta da Air France possa essere ancora più pesante di quanto già si possa preventivare, arriva questo salvagente da 75 milioni delle poste. Le poste giustificano l'intervento dicendo che comunque loro hanno una piccola compagnia aerea per il trasporto.
Veramente?
Sì, sì, questo è sempre stato, da quando il servizio postale era fornito da Alitalia negli anni passati, diciamo quasi più di 15 anni fa.
Scusi, cosa c'hanno? Dei biplani di quelli che guidava il Barone Rosso per portare?
No, no, hanno alcuni aerei e anche un piccolo servizio charter, quindi Sarmi, che è l'amministratore delegato delle poste, cercando di arrampicarsi sui vetri degli aerei che sta andando a gestire, ha sostenuto che si trattava in parte anche di un'operazione industriale legata appunto agli interessi di poste nella movimentazione dei pacchi e nel cargo, insomma.
A me la cosa che fa impazzire è l'ipotesi di integrazione delle attività tra Alitalia e Poste Italiane. Cioè, io mi immagino le hostess di Alitalia che ti portano gli snack in coda mentre sei lì da due ore alle poste e poi al microfono è il comandante che vi parla, potrete arrivare allo sportello tra circa 25 ore, il cielo è sereno. Cioè, fanno così alla fine.
Sì, sì, no, io credo.
Il primo volo Roma-Fiumicino lo perdono a Giacarta e lo ritrovano tra le raccomandate, come dicevamo ieri.
E quella è una delle ipotesi. Poi in realtà, secondo me, è evidente che dietro l'operazione c'è anche un'idea malata, che è quella di trasformare gli uffici postali in possibili agenzie viaggio per la vendita appunto di biglietti e di pacchetti turistici. Questa era già una opzione nei progetti di Poste, che come
quindi
sapete,
i bagagli te li perdono a monte ancora prima di presentarli,
esatto,
all'aeroporto,
esatto.
Molto bene. Vabbè, adesso che facciamo? Stiamo a vedere. A questo punto sembrerebbe che si va
a... Beh, stiamo a vedere, nel senso che questo di salvataggio trattasi, quindi per ora la garanzia è questa, che cioè le Poste mettono 75 milioni, in teoria le banche che sono rimaste ancora nel capitale della famosa Capitani Coraggiosi, siamo sempre lì, che avevano fatto la cordata italiana, dovrebbero anche loro versare una parte dell'aumento di capitale, quindi almeno la metà di quei ipotetici 300 milioni che sono indispensabili per la sopravvivenza a breve di Alitalia dovrebbero arrivare, la metà 150, 75 appunto da Poste Italiane, 75 da una parte delle cordate bancarie che sono già nell'azionariato dell'attuale CAI, cioè la compagnia aerea italiana.
Ecco, questa notizia me l'accompagnerebbe con un bianco frizzante oppure con un rosso un po' corposo?
No, con un bianco frizzante.
Un bianco frizzante, perfetto. È triste per la fine del Motor Show?
No, decisamente no.
Cioè lei sta al Motor Show più o meno come Raul Casadei sta al Punk,
esatto,
distanze
abbastanza siderali. Sì,
Invece non so quanto entreranno le banche questa volta nella partita di Alitalia. Leggevo però che le banche italiane hanno 125 miliardi potenziali di perdite.
Esattamente, queste sono le stime, ma ormai sono ampiamente note perché ci sono le analisi che sono state fatte dalla BCE e poi confermate in parte da Banca d'Italia. Infatti la settimana prossima, o meglio scusate, il 4 novembre, quindi tra un paio di settimane, è convocato da Banca Italia un vertice con i principali istituti, perché si tratta di rettifiche sui crediti, sono gli effetti a questo punto della crisi e dell'economia reale, e quindi il timore che ci possano essere appunto da fare rettifiche sui crediti molto consistenti da parte dei principali istituti. Complessivamente il potenziale di perdite, quello a cui tu facevi cenno, cioè 125 miliardi, in realtà i crediti in sofferenza potrebbero essere molti di più, perché complessivamente le sofferenze in Italia nel primo semestre del 2013 sono aumentate in modo molto consistente, salvo che per Unicredit la crescita è a due cifre. Qualcuno, faccio un esempio, il caso di Carige, che sul quale, come è noto, c'è anche un'inchiesta adesso della Procura di Genova, ha visto crescere le sofferenze del 224,97%.
Però, ecco, io questa notizia più che con un passito di Pantelleria l'accompagnerei direttamente con la cicuta: 125 miliardi di perdite
potenziali.
Ecco, ma la perdita potenziale che vuol dire?
Vuol dire crediti in sofferenza che è bene che la banca accantoni, cioè che iscriva come crediti a rischio e quindi come potenziali perdite. Questo dovrebbe comportare un incremento del capitale a protezione del patrimonio, quindi l'operazione, il rischio complessivo è che gli istituti vengano chiamati da Banca d'Italia, dagli organismi internazionali, dalla stessa BCE. Ricordo che ieri Draghi su questo è stato molto chiaro, l'unione bancaria si deve fare al più presto e quindi i controlli passeranno di fatto nelle mani del nuovo organismo sotto il controllo della BCE. Se la BCE a quel punto vedrà che ci sono necessità di aumenti di capitale, potrà imporre aumenti di capitale ulteriore alle banche oltre a quelli che sono già stati fatti.
Insomma. Continuiamo a parlare di banche, perché sembra che ci siano dei verbali segreti del Fondo Monetario Internazionale che dicono che le banche oggi sono salve a spese della Grecia.
Sì, ma queste, come sai, mi permetto di dire, anche senza i verbali del Fondo Monetario, le avevamo più volte evidenziato da questi microfoni ai tempi della crisi, della vera crisi greca, e cioè che l'operazione cosiddetta di salvataggio della Grecia in realtà fosse un'operazione di salvataggio per le banche che erano esposte nei confronti del paese ellenico. In particolare i verbali segreti del Fondo Monetario monetario internazionale metterebbero sotto accusa le banche francesi e quelle tedesche che avrebbero beneficiato dell'operazione di salvataggio messa a punto dalla BCE, dalla Troica e dal Fondo Monetario Internazionale, e questi istituti, grazie ai versamenti che sono stati effettuati, avrebbero recuperato qualcosa come 230 miliardi di euro che altrimenti avrebbero dovuto iscrivere, esattamente come i miliardi delle perdite di cui parlavamo prima delle banche italiane, a perdita secca, perché erano tutte operazioni che erano state fatte negli anni, diciamo, della bolla immobiliare e delle Olimpiadi di Atene.
Ah, tra l'altro, a proposito di bolla immobiliare, settimana scorsa lei ha lanciato la bolla della settimana dicendo è l'immobiliare inglese, e le hanno dato credito perché c'era sul Sole 24 Ore qualche giorno dopo. Non era una vaccata.
No, non era una vaccata. Grazie. Ci fa piacere.
Nella seconda parte c'è anche la bolla di questa settimana. Ce l'ha pronta. Oh, perfetto, meno male. Senta, è andato a vederlo il concerto di Peter Gabriel sta settimana?
No, francamente no.
Sa chi è Peter Gabriel?
Sì, Peter Gabriel.
Ex leader?
No, questo mi chiedi troppo. Ex Vabbè, leader di che?
Dei
Genesis.
Oh, ah. Temevo mi dicesse i Jethro Tull. Bravo.
No, lì.
Bravo che l'ha azzeccato. Una seconda parte del giorno delle locuste che immagino sarà lievemente barricata.
Ah, va bene, sì.
Invecchiate in botti,
sì,
di rovere.
Senza esagerare, perché questa moda del barrique, secondo me, rovina il vino.
Ah, mi è contrario al barrique?
No, non sono contrario.
Sarebbe bello se dopo tanti anni di lotta al capitalismo si scatenasse contro il barrique, così a gratis.
Non sono contrario, dico che sono quelle mode che possono essere pericolose.
Va bene, le do 20 secondi di tempo per dire qualcosa di interessante, che poi diamo la linea alla GR delle 8:30 e lanciamo la seconda parte del giorno delle locuste.
Che potremmo capire quanti di quei 125 miliardi di perdite sono responsabilità degli amministratori che hanno gestito le banche in questi anni.
Urca, si sbilancia così?
Beh, no, 20 secondi, poi dopo se vuoi approfondiamo.
No, ma infatti mi sembrava un lancio impegnativo la seconda parte del giorno delle locuste, tra poco, subito dopo il GR delle 8:30. Super swinganti Belle and Sebastian alle 8:39 minuti, queste le frequenze di Popolare Network in apertura della seconda parte del giorno delle locuste. Allora, professore, secondo lei il Beaujolais Nouveau è fresco e fruttato oppure mosso e generoso?
Non mi piace il Beaujolais.
Aspetti che non la...
Non mi piace il Beaujolais, sono contrario.
È contrario al Beaujolais?
Sì.
Quindi ha puntato in sequenza il dito accusatore contro il Beaujolais, contro il barrique e
no,
contro...
non contro il barrique, contro l'eccesso di barrique.
L'eccesso e anche...
La bolla del barrique.
No, adesso...
Sì, c'è una bolla secondo me del barrique.
Veramente?
Sì.
Decisamente. Dopo ne parliamo. Ma il terzo dito accusatore, come mostro mitologico e moderno Torquemada... lo ha puntato contro i responsabili di quei 125 miliardi di buco potenziale che stanno in pancia alle banche. Faccia i nomi, professore!
Beh, di quei 125 miliardi, almeno il 10% è riconducibile a immobiliaristi e finanzieri tossici, nel senso che se le banche italiane non hanno avuto le famose salsicce finanziarie, comunque hanno avuto Ligresti, Zaleschi, Zunino, Coppola e compagnia cantante. Quindi bisognerebbe chiedere conto forse anche a Bazzoli, tanto per non fare nomi, cioè il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa, così come a molti degli amministratori che si sono succeduti ai vertici di Unicredit, allo stesso Alessandro Profumo, Corrado Passera, eccetera, della situazione che si è venuta a creare e di questa esposizione assolutamente enorme nei confronti di soggetti che poi con le attività economiche avevano scarsamente a che fare e che hanno contribuito a larga parte della bolla e delle perdite che oggi le banche si ritrovano a dover gestire.
Vabbè, così è facile, pensavo mi facesse tre nomi e che erano quelli lì, così colpa di tutti. Vabbè,
no,
buono,
colpa di tutti.
Buono anch'io.
Beh, insomma, io ho citato solo i tre, ma vogliamo parlare di Berneschi, il presidente della fondazione della Cassa di Risparmio di Genova.
Sì, perché mi piace che la maggior parte di questi finisce in Eschi, Zaleschi, Berneschi.
No, dai, adesso solo due.
Ligreschi
non è, è Ligresti, comunque.
Senta, invece, no, c'è una questione che mi è particolarmente cara. Ieri il bambino ha compiuto 5 anni. In regalo...
Auguri.
ha avuto il Monopoli ed è preoccupato, siccome nel Monopoli si costruiscono case e alberghi, teme di essere stigmatizzato come speculatore. Può spiegargli in parole semplici che c'è anche un modo etico di costruire?
Beh, soprattutto c'è un modo etico di costruire, c'è sicuramente laddove abbia un senso costruire, cioè per esempio quando è impossibile il risanamento edilizio e il risparmio energetico. Professor, nella struttura
sta parlando a un bambino di 5 anni,
non
gli può dire il rinasamento.
Solo a lui, dai.
Vabbè, ma torniamo.
Se vuoi fare un monopoli etico,
No, torniamo alle banche. Ah, il monopoli di valori? Ah, questa è un'idea della Madonna. Vedi, le vengono così, Settimana prossima, ascoltatori, vi presenteremo il monopoli di valori pensato in tempo reale dal professor Di Stefano, ma intanto restiamo sulle banche, non quelle private, gli istituti di credito, ma le banche centrali, perché se non ho capito male avrebbero bruciato 545 miliardi di dollari sull'oro.
Sì, no, nel senso che non l'avrebbero bruciato nel senso stretto perché hanno investito male, quanto perché le riserve delle banche centrali, a quanto stima il World Gold Council, nel 2013 valgono circa 350 tonnellate per un valore di 15 miliardi. Ne avevano comprati nel 2012 altre tonnellate, quindi circa 535, e nel frattempo.
Ma dov'è
però
che li comprano? Dai, compro oro, vendo oro?
No, le comprano ovviamente sul mercato internazionale riservato agli istituti e in particolare alle banche centrali. L'atto d'accusa di Bloomberg è che questa caccia all'oro come investimento sicuro avrebbe danneggiato il valore in pancia delle banche, perché loro hanno aumentato le riserve in oro, nel frattempo l'oro come avevamo previsto ha chiuso il periodo della bolla in 4 mesi ha perso il 21% del suo valore, strettamente corrispondente diciamo alla crisi, al ritorno della crisi e dell'investimento sui titoli pubblici, e quindi complessivamente c'è stata una contrazione rispetto al 2012 nel 31% del valore dell'oro, e quindi i lingotti che oggi sono nei forzieri delle banche centrali hanno meno valore. Ma non...
E anche il sorriso la mattina è un po' più triste, visto che ha l'oro in bocca.
Non credo che il sorriso, per esempio, di Janet Yellen sia condizionato da questo.
Aspetti, si fermi, dopo parliamo di Janet Yellen.
Facevo un esempio, insomma. Però il ragionamento, e credo soprattutto la critica implicita contenuta in questa ricerca di Bloomberg, è perché anche le banche centrali devono essere andate ad alimentare indirettamente la bolla dell'oro nel momento in cui c'era la crisi più difficile, per esempio, dell'area euro, e si sono messi nei cavò ulteriori tonnellate di metallo giallo quando ne avevano già tantissimo, sostanzialmente.
Era questa la bolla della settimana?
No.
Ah, ce n'è una, due bolle. Oggi
tu mi hai messo dentro e io ti ho dato la notizia che è strettamente connessa a questo fenomeno della bolla, appunto, dell'oro, che si è sgonfiata dal scorso aprile.
Oggi esageriamo, come si diceva, una puntata champagne del giorno delle locuste, però vorrei tornare per un attimo a Poste Italiane con una domanda: ma perché per sanare i debiti di Alitalia ci si è rivolti alle Poste quando era così comodo interpellare, che ne so, per esempio uno dei grandi, forse il più grande signore della droga messicana, colui che si è offerto, è andato a bussare al governo messicano e ha detto: avete un problema con il debito? Non vi preoccupate, lo copro io.
Esatto, che bisogno c'era di rivolgersi alle Poste quando Carlo Quintero, che è forse il più grande boss della droga messicano, che è stato appena rilasciato dopo la sua condanna a 40 anni di carcere nel 1989, un paio di settimane fa, un po' di nascosto, è stato rilasciato dalla prigione di Guadalajara dove era detenuto. Quintero, 61 anni, e la sua famiglia complessivamente hanno a disposizione risorse economiche che sono stimate in alcune decine di miliardi di dollari, e Quintero, per evitare il carcere, già lo scorso anno, meglio nella trattativa, si è offerto di ripagare l'intero debito del Messico. Si tratta di 80 miliardi debito estero, di 80 miliardi di dollari americani, e Quintero era disponibile appunto a saldare l'intero debito estero del Messico.
E come è andata? Chiuso poi? O...
Non hanno chiuso, almeno ufficialmente. Bisognerà capire se questa su questo rilascio dal carcere appunto di un paio di settimane fa ha portato a qualche forma di intervento di Quintero sui mercati internazionali.
O comunque... magari è arrivata l'offerta dei repubblicani americani per sanare quell'altro
per sanare
debito.
L'altro di debito.
Cioè abbiamo la frontiera, siamo amici.
E comunque da questo punto di vista da segnalare che appunto Quintero, secondo le stime appunto a livello internazionale, oggi è in grado di realizzare complessivamente pressappoco tra 3,2 e 8 miliardi di dollari al mese in termini di vendita di marijuana e di compravendita di coca sui mercati internazionali.
Sarà più o meno il fatturato che farà lei quando comincerà a mettere in vendita il monopoli di valori, ma non anticipiamo niente, e poi Malta le chiederà di sanare il suo debito. Ma guardiamo al futuro, perché il futuro nell'economia è donna, ma è tanto donna. Allora, c'era Christine Lagarde e c'è Christine Lagarde alla guida del Fondo Monetario Internazionale. La guida della SEC, che è l'equivalente della Consob negli Stati Uniti, è guidata da una donna. È arrivata Janet Yellen alla guida della Federal Reserve, e la favorita per guidare la vigilanza delle banche UE è un'altra donna che si chiama Danielle Nui. Anche lei, professor Di Stefano, è arrivato il momento che diventi donna. Lei in fondo è sempre stata una donna imprigionata nel corpo di un uomo.
Sì, certamente. No, mi sembra la parte più forse rilevante di queste decisioni è indubbiamente quella di Janet Yellen alla guida della Federal Reserve. Non è oggi, ci arriverà a febbraio come è noto, ma la designazione ufficiale da parte di Obama è una svolta molto importante, innanzitutto perché la Yellen è un tecnico della Federal Reserve, non arriva dall'esterno, è stata a lungo vicepresidente della banca, era presidente della Federal Reserve di San Francisco, negli anni si è sempre opposta alle politiche di tassi bassi artificiosi condotte da Bernanke, condotte da Greenspan, e segna quasi una svolta storica, perché sono 30 anni che alla Federal Reserve ci sono dei governatori di area cosiddetta repubblicana, se vale questa patente molto europea, e la Yellen invece è palesemente riconducibile all'area democratica, e tra l'altro è la consorte del premio Nobel George Akerlof, che è uno dei più grandi fustigatori delle inefficienze dei sistemi di mercato, in particolare del mercato finanziario.
E poi lei è keynesiana, un aggettivo che a lei provoca un brivido erotico quando lo sente.
No, assolutamente, però il fatto di mettere alla guida della Fed una keynesiana è una scelta molto rilevante, tra l'altro sorprendentemente è una scelta che piace anche a una parte degli esponenti dell'establishment economico cosiddetto di destra, perché la Yellen di fatto, per mantenere un profilo di sostegno della Federal Reserve, in particolare all'occupazione, non avrà una politica, non metterà in atto una politica aggressiva, per esempio sulla riduzione degli acquisti che sta facendo in questi mesi la Federal Reserve del famoso quantitative easing 3, quindi i mercati, anche una parte dei mercati su questo fronte sono contenti, non lo saranno sicuramente per le regole che la Yellen intende mettere alla leva finanziaria delle banche.
Oh, se gli americani hanno il Texas, noi però abbiamo la Russia, non lo dico io, ma lo dice Scaroni: la Russia può essere il nostro Texas, una frase che letta così non vuole dire sostanzialmente un cazzo, ma che si capisce se dietro si legge la storia dello shale gas, uno dei suoi cavalli di battaglia.
Sì, non è ben chiaro se Scaroni abbia già fatto delle indagini, perché non risulta, almeno non mi risulta, che in questo momento ci sia certezza che le caratteristiche geologiche russe permettano di utilizzare la stessa tecnologia, quella famosa del fracking, cioè della rottura della roccia mediante l'acqua a grande pressione con solventi, e quindi produrre il gas come succede negli Stati Uniti con lo shale. Quello che è certo è che in questo momento in Europa Europa c'è una situazione molto complessa legata appunto allo sviluppo dello shale americano. Proprio ieri è uscito, anzi oggi è uscito un rapporto che è stato realizzato dall'Osservatorio Europeo dei Mercati dell'Energia di Capgemini, che è una banca francese, che evidenzia come gli effetti dello shale sul mercato del gas europeo stanno producendo una rivoluzione energetica di grandi dimensioni, facendo abbassare per esempio i prezzi del carbone, ma anche i prezzi del gas a livello internazionale. Quindi non ho ben chiaro a cosa si riferisca Scaroni, se non all'alleanza sempre più stretta che l'Eni ha condotto con Gazprom in questi ultimi anni.
Chiamiamolo, ce l'avrà il numero?
No, non ce l'ho.
Non ce l'ha il numero di Scaroni?
No, non ce l'ho.
Due o tre numeri importanti che c'ha nell'agenda?
Non lo so.
Quello della Hunziker ce l'ha? Che così la...
No, assolutamente.
Vabbè, poteva chiamarla per farle complimenti, che è nata la bimba.
Ah, è nata, bene.
Ah, lo sapeva che era incinta la Hunziker? La segue?
L'ho letto sui giornali.
Ah, vede? Ho capito, cade giù dal pero ogni volta che le chiedo una cosa.
Ma no, che non cade
invece
dal pero.
Certe cose del mondo le sa anche, eh?
Sì, certo, i giornali li vedo, Twitter lo seguo.
Senta, il mio idolo assoluto del momento
Sì. Si
chiama Luigi Compiano. Ce l'ha presente?
No.
È quello che a cui hanno sequestrato 400 auto, 70 barche, yacht, Rolls Royce, Harley.
Il famoso prestanome di Messina Denaro.
Ah, era il prestanome di Messina Denaro?
Eh beh, sì, se ti riferisci a lui mi sembra di sì.
Non lo so, e questo qua nel frattempo segnaliamo che il fisco è particolarmente attivo in questi giorni, perché hanno sequestrato anche lo yacht Perfetti, che è quello delle caramelle. Poi sono entrati, come dicevamo prima, a sequestrare Villa Wanda, quella dove avevano un tempo, nei tempi d'oro, seppelliti i lingotti nei vasi da fiori insieme alle liste della P2, e poi altre simpatiche attività del momento. Invece prima mi sono dimenticato, a proposito delle banche, che stanno inaugurando o hanno già inaugurato la nuova sede di BNL a Roma, ed è tutta in vetro e ceramica diamantata.
Ceramica diamantata.
Lei ce l'ha in casa la ceramica diamantata?
No, non la vorrei neanche avere.
Però mi piacerebbe vederla.
La ceramica diamantata? Sì, cioè, ma cosa ci sono dentro, dei diamantini?
Non lo so, l'ho letto che c'hanno la ceramica diamantata.
Devono raddoppiare la sicurezza per evitare che qualcuno si porti via i pezzettini di ceramica.
Chiediamolo ad Abete, ce l'ha il numero di Abete?
No, non ce l'ha.
Manco quello.
No, neanche quello.
Vabbè,
no.
Niente.
Francamente.
Sta leggendo? Metto un brano?
No. Ho letto. Non è il prestanome di Messina Denaro, faceva tutto in proprio, è il direttore presidente di un'azienda di trasporto e custodia valori che ritirava il denaro contante da banche, negozi e supermercato, e che secondo il fisco ha effettuato prelievi coprendo i milioni sottratti con l'equivalente preso a qualcun altro, e quindi utilizzava il movimento del denaro di cui era praticamente il gestore per eludere il fisco, e avrebbe appunto messo da parte questa collezione che ti ha così entusiasmato: 400 auto, 100 moto e 70 imbarcazioni di lusso.
Ribadiamolo, non era il prestanome di Messina Denaro, altrimenti poi me la mandano ai servizi sociali pure lei, dopo un querelone miliardario.
Non mi ricordavo assolutamente.
Invece mi voleva raccontare a tutti i costi, visto che eravamo sui territori dell'energia e dell'ambiente, qual è il valore economico delle bonifiche che si possono fare in Italia?
No, non è che te lo volevo raccontare a tutti i costi.
E allora siccome... voltiamo pagina, via.
Dato che lunedì e martedì a Brescia c'è un importante convegno nazionale sul tema delle bonifiche, non a caso ovviamente nella città di Brescia, mi sembrava importante sottolineare come ormai si moltiplichino le ricerche che evidenziano che il beneficio degli interventi di risanamento ambientale è molto superiore ai costi che si devono sostenere per le stesse operazioni di risanamento. Ci sono in questo proposito delle ricerche internazionali che prendono fra l'altro ad esame proprio casi italiani. Facciamo un esempio, il caso di Priolo e Gela, dove ci sono due grandi siti di interesse nazionale, e sostanzialmente la opera di bonifica di Priolo e di Gela costerebbe circa 6 miliardi di euro, avrebbe, scusate, un beneficio di circa 6 miliardi di euro a fronte di un investimento per le opere di bonifica di soli 127,4 milioni per Gela e 700 milioni per Priolo. In pratica, con questa spesa e con risanamento ambientale si possono risparmiare 6 miliardi per Gela e 3 miliardi e mezzo per Priolo in termini di minori costi per la salute e di risanamento del territorio, riconsegnando il territorio ai cittadini e alla possibilità che queste aree siano poi vivibili da parte delle popolazioni.
Domanda secca e risposta altrettanto secca: cosa vuol dire brut?
Brut è un metodo di
domanda secca e risposta secca.
Sì, vuol dire che è secco.
Bravo, complimenti.
Ma porca miseria, ma sei
sbagliato, vuol dire puro, non vuol dire che però ha un sapore secco.
Ha un sapore secco,
ecco,
sì.
Se non sapete cosa vuol dire brut, ci sono i corsi del vino del professor Di Stefano, non
come,
mi ricordo
come distruggere l'immagine seria.
Ma per carità,
brut.
Siamo arrivati alla fine, abbiamo lasciato fuori il titolo junk di Telecom, i cinesi che entrano nella Peugeot, JP Morgan che vende la divisione di commodities, il numero dei milionari che aumenta in Spagna. Abbiamo lasciato fuori
aumenta il numero dei milionari, abbiamo lasciato fuori un sacco di roba.
E vedrete quando uscirà il Monopoli di valori, ci sarà un milionario in più in questo paese. Un'ultimissima cosa al volo, che poi dobbiamo dare la linea al localmente mosso. Mi fanno pressioni perché vogliono la pagina di Facebook, su Facebook, del giornale Locuste. Mi autorizza?
Ma ampiamente,
assolutamente. Cioè,
senza alcun dubbio.
Certo, tanto la devo fare io. Bravo lui. Arrivederci, professore.
Arrivederci.
Alla prossima settimana, poi trovate il podcast. Ciao.